ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papam.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici e ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Una puntata particolare, quella del mondo alla radio di oggi, dove entreremo nel disagio giovanile. Se ne parla molto nei quotidiani, nei siti internet, sui social. Molte sono le situazioni che anche di cronaca ci rimandano a questo tema. Noi vogliamo oggi approfondirlo e saluto la dottoressa Giuliana Guadagnini. È uno psicologo clinico, è una laureata in scienze religiose, tra l'altro. Si occupa di psicologia giuridica, civile e penale ed è anche un mediatore familiare. Tutto questo ci aiuta un po' a entrare in questo mondo del disagio giovanile. Innanzitutto buon pomeriggio e ben arrivata da Verona per noi della Radio Vaticana. Grazie.
Grazie a voi di avermi invitata, onoratissima di contribuire a chiarire queste cose sui ragazzi.
Parliamo del disagio degli adolescenti, che è una realtà che in questo ultimo periodo della nostra storia sta certamente aumentando. Leggiamo spesso di uso di droghe, di baby gang, di violenza. Che cosa sta succedendo nel mondo giovanile?
Diciamo che probabilmente da un lato c'è stata il lockdown che ha sicuramente bloccato e adesso c'è la fuoriuscita di tutto quello che in quel periodo è stato represso da parte dei ragazzi e di tutti i giovani e anche dei bambini che fra un po' saranno ragazzi perché sono in evoluzione. Probabilmente prima del lockdown non ci rendevamo conto che molti valori erano messi magari in discussione.
E questo è il punto. Mi permetto di interromperla subito, dottoressa Guadagnini, perché in molte analisi noi diciamo sì, il Covid ha creato tutto questo disagio. Ma siamo così sicuri che sia tutta responsabilità del Covid o il disagio giovanile era qualcosa che c'era anche prima, che il Covid certamente ha fatto emergere?
Secondo me c'era già qualcosa prima che serpeggiava, ovviamente. È che forse perché non c'erano crisi mondiali, non c'erano guerre, non c'era qualcosa che ci attenzionava e ci faceva pensare di più, vivevamo la giornata proprio tranquillamente e anche le problematiche degli adolescenti, dei bambini e dei giovani non erano sicuramente all'attenzione del mondo degli adulti né del mondo salute, parlo di psichiatri, psicologi, neuropsichiatri e quant'altro, e neanche ci si preoccupava troppo. Probabilmente è arrivato il lockdown, è venuto fuori il bubbone di cui che prima non si era affrontato e questi ragazzi prima compressi e adesso sono in esplosione. Tra l'altro, prima del lockdown, per quello che dico che il mondo adulto probabilmente è un po' colpevole, un po' reo nei confronti di questi ragazzi, perché non si è preoccupati se c'erano abbastanza psicologi, se il mondo della scuola era abbastanza aggiornato, se il mondo degli adolescenti poteva essere capito e letto. Era un qualcosa che c'era nei social, nelle canzoni, nei trapper, nella moda, eccetera, e veniva visto così. Adesso invece ci si accorge probabilmente solo degli aspetti più negativi e problematici, perché le droghe c'erano anche prima, però durante il lockdown, per chi non poteva uscire di casa, e parlo del lockdown stretto, i ragazzi si facevano arrivare le sostanze stupefacenti purtroppo a casa tramite i corrieri, perché le ordinavano via social o via piattaforme internet. C'è stato un aumento esponenziale di casi di disturbi del comportamento alimentare. Adesso vediamo gli effetti. Ci sono persone che durante il lockdown hanno giocato ai videogiochi e mangiato l'inverosimile, con genitori che vedevano questi aumenti ponderali del peso corporeo e non sapevano neanche come affrontarlo.
Lei mi parla quindi della crisi della famiglia?
Probabilmente sì, perché la famiglia, alcune famiglie mega impegnate nel lavoro nonostante il lockdown. Quelle prima probabilmente non li guardavano i loro ragazzi con gli occhi con cui invece adesso li stanno guardando. E per quello adesso magari abbiamo tutti delle lenti negative anche all'interno delle famiglie. Poi c'è il problema della dipendenza dei social e dei videogiochi, perché abbiamo ragazzini che giocano 8 ore costantemente a qualsiasi gioco, anche non legale, perché sulle etichette dei giochi c'è scritto consigliato per 14 anni piuttosto che 16, e ce li abbiamo in mano ai ragazzini di 6, 7, 8 anni.
Quindi lei, dottoressa Guadagnini, ci dice che il fenomeno delle baby gang, della violenza di queste baby gang a Milano, a Roma e in tante città, è frutto del Covid.
Allora, diciamo che non c'era la possibilità di aggregazione. Prima del Covid c'erano le aggregazioni, ognuno aveva il suo gruppo. C'erano quelli bullizzati, c'erano dei ragazzi e delle ragazze che si integravano anche a scuola. Io arrivo in un nuovo istituto, conosco le nuove, i nuovi compagni e cresco con loro. Nel lockdown io non riuscivo a integrarmi a scuola, non vedevo i compagni, erano persone sconosciute. Cercavo sui social dei gruppi di persone che mi potessero capire, che potevano capire la crisi che avevo, il disagio che avevo come adolescente, che stavo evolvendo, mi stavo trasformando e stavo cercando di formare la mia identità.
Cercavo amici attraverso la rete, attraverso internet.
Esatto. Da lì in poi, quello che poi si è trasferito nel mondo reale, perché i due mondi non è che sono staccati, sono interconnessi, quando è finito il lockdown io sono uscito con quelli. E con quelli mi ci sono trovato bene, perché mi ero già confidato, ero già integrato ed inserito. E poi l'altro problema è stato quello purtroppo economico, perché prima del lockdown magari non era così ravvisato, mentre dopo il lockdown io sono adolescente, sono uscito e ho visto della gente che aveva delle scarpe di marca, dei monopattini, degli accessori di un certo tipo, e io non potevo permetterli. E allora c'è questa voglio prendo, c'è quello che filmo quello che faccio perché così risulto più visibile e quindi sono seguito, a un valore sociale, e qua c'è una crisi del valore, dell'identità e delle persone, perché adesso una persona che vale è quella che ha tanti follower, è la marca del gruppo che viene portato avanti con dei nickname o degli acronimi che ci sono in tutte le città d'Italia, perché ovviamente non si chiamano Pinco Pallino.
Dottoressa Guadagnini, noi ci fermiamo un attimo, un momento di musica, un po' di leggerezza, diamo la linea a Gustavo Messina e a Gianmarco Murroni per la parte tecnica, ascoltiamo un brano musicale e poi torniamo con altre domande sul tema del disagio giovanile.
Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
questo centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
(335) 12 43 722 è il nostro numero per porre, ma dottoressa Guadagnini, anche delle domande. E qui si apre tutto il tema dei social, dell'uso dei social, soprattutto nei giovani. I social oggi, lei lo sta dicendo, sono molto decantati, sono il fiore all'occhiello. Chi non è sui social non è nessuno, chi non è e non ha un profilo su Facebook, su Twitter, su Instagram, vale poco nella mentalità, diciamo, corrente.
Certo.
Forse non è proprio così, ma comunque la mentalità è questa. Uno si chiede: ma perché non sei su Facebook, perché non sei su Instagram, perché non sei su Twitter, eccetera.
O su TikTok, perché stiamo parlando di adolescenti.
TikTok di adolescenti. Beh, molti giovani però usano anche, forse meno Twitter, ma Instagram lo usano
tantissimo.
E allora qui sui social siamo un po' allo stato brado, nel senso che non ci sono regole.
Esatto.
La rete non ammette regole.
Guardi.
Quindi è un pericolo che è destinato a moltiplicarsi, ad aumentare.
Purtroppo sì, è dal 2015 che predico in varie occasioni che i social vanno normati assolutamente, ma non solo a livello dell'età, come stanno predicando magari alcuni operatori che gestiscono appunto questi social, perché tanto purtroppo il limite dell'età viene ingannato facilmente sulla rete, e questo purtroppo. Cioè bisogna cercare di normare, e andrebbe magari istituito un maggiore controllo anche alle famiglie che forniscono smartphone.
Un'impresa titanica, immagino.
È un'impresa titanica, ma ci stiamo accorgendo adesso di aver fatto il danno, e in qualche modo dobbiamo rimediare o siamo destinati a peggiorare. È assolutamente inutile nasconderci dietro un dito. Sicuramente è un'impresa titanica.
Beh, in questo caso l'autority per la privacy dovrebbe in qualche modo fare delle proposte.
Lo fanno, magari bloccano certi messaggi che sono troppo denigratori in rete o vanno a inficiare delle policy dei vari siti. Però abbiamo degli adolescenti/bambini, perché è un regalo che si fa anche alle elementari lo smartphone, che vengono assolutamente dati dai genitori, e assolutamente i ragazzini purtroppo non hanno un limite di utilizzo, non hanno un filtro, non hanno uno spirito critico. Oggettivamente sono dei bambini, e il pensiero di un bambino è un pensiero concreto, magico quasi.
Tutto questo, dottoressa Guadagnini, aumenta il vostro lavoro, immagino.
Aumenta a dismisura il lavoro, aumenta anche la richiesta di formazione su queste tematiche specifiche, perché con un adolescente, ad esempio parlo di me, non puoi parlare né di social né di videogiochi se non li usi e non li sai, per cui c'è una costante formazione. Invece a livello di ambulatori,
e questo le volevo chiedere, oggi figure come lei di psicologo, psicoterapeuta, se uno va al pronto soccorso o va in un ospedale perché magari ne ha bisogno al momento, non lo trova?
Pronto soccorso no, viene mandato a livello ambulatoriale oppure viene mandato al reparto dove c'è qualcuno che...
Ma non subito, immagino, bisognerà prendere un appuntamento, bisognerà passare per tutta, esatto, una serie di fogli da firmare, timbrare e quant'altro, immagino.
Purtroppo sì. Nel senso che c'è, invece lo psicologo dovrebbe agire come psicologo dell'emergenza su questi casi e magari poi orientare ad altri colleghi a livello ambulatoriale. Ma quando specie un adolescente ha bisogno in quel momento, perché tante volte se noi posticipiamo l'ascolto o ascoltiamo in malo modo e frettolosamente, perdiamo la credibilità come adulto. E questo non ce lo possiamo permettere con la società che abbiamo.
Dottoressa Guadagnini, oggi si richiedono psicologi anche nelle scuole.
È utilissimo trovare, nelle scuole ci vanno tutti.
Una volta c'era l'insegnante di sostegno.
C'erano i psicopedagogisti. Però mentre una volta c'erano queste figure e i problemi erano altri, adesso c'è un grande disagio anche nel mondo della scuola, da parte dei ragazzi, da parte delle famiglie e anche da parte degli insegnanti, e serve una figura di riferimento che faccia da supporto/sostegno e orienti nel dialogo, nella gestione dei conflitti, faccia capire ai ragazzi magari qual è il loro limite e schiarisca le idee rispetto a tutte le molteplici cose che ti portano i ragazzi in colloquio, ed è bellissimo ascoltarle ed è arricchente, però devi dare loro una risposta, perché sennò smetti assolutamente di essere credibile, non verrà più nessuno allo sportello, e se non trovano giovamento non verranno più da te, ma non andranno più da nessuno psicologo a parlare, e si confronteranno magari con i social, con Google, perché sembra il medico perfetto per tutti, perché dici, digiti una domanda a caso e là ti dà la risposta. E però questi ragazzi, se non hanno il confronto, si confrontano in modo sbagliato, aumentano tutti i loro disturbi.
Dottoressa Guadagnini, ancora una breve pausa musicale e poi torniamo per la terza parte, dove chiuderemo questo nostro mondo alla radio di oggi dedicato con temi estremamente interessanti al disagio giovanile.
Questo è l'ombelico del mondo. Pelle di ebano di un padre indigeno e occhi smeraldo come il diamante, facce metisce di razze nuove come il millennio che sta iniziando, e questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo, oh, l'ombelico del mondo.
Parlavamo prima di crisi valoriale, sì. Anche la sessualità ha un suo valore, però anche questa oggi è vissuta in modo molto problematico, creando poi tutta una serie di ricadute sulla crescita anche della persona.
Decisamente sì, perché la sessualità, come l'affettività, l'educazione ai sentimenti, sono fondamentali per portare una consapevolezza nella persona di chi è, di quello che vuole diventare, di come si sente. Non è solo qualcosa di fisiologico, è qualcosa di integrato nella persona.
Un altro aspetto è quello di un disagio emotivo e affettivo. Credo che questo sia alla base di tutto quello di cui stiamo parlando.
Questo delle relazioni è un tassello importante che manda in crisi a qualsiasi età, decisamente. È che probabilmente adesso, specie dopo il lockdown, ma diciamo dal lockdown in poi, anche durante, si cercavano le relazioni nella rete. Anche l'adulto non sa più dove andare, quali sono i luoghi di aggregazione sano per conoscere persone, e si rifugia sui social, il ragazzo uguale. In più abbiamo queste relazioni, se vogliamo a volte tossiche, con persone che magari ci attraggono, però capiamo neanche esattamente perché, e poi quando la storia si rompe non riusciamo a lasciarle, e per quello c'è anche tanta violenza, tanto stalking. Non siamo abituati a gestire le dinamiche relazionali, e lasciarsi è una delle dinamiche. Il no genitoriale oppure non va bene viene riportato nelle relazioni, non sappiamo accettarlo perché non sappiamo reggere le frustrazioni anche noi adulti, e se non diamo degli esempi adeguati e concreti, come fanno poi i ragazzi?
A chiusura di tutto quello che ci stiamo dicendo, dottoressa, le chiedo, siamo sulla Radio Vaticana, è una domanda che le devo fare, ma la devo fare con convinzione però. La fede in tutto questo può essere una cura, può aiutare? Ci sono delle statistiche che ho letto, dicono che chi ha fede ha meno problemi di questo genere.
Sì, perché ha una fede, ha un riferimento, si affida a qualcuno, mentre chi non ce l'ha è assolutamente allo sbando. E ci sono questi momenti in cui ci sono persone che non sanno a che santo votarsi, che se invece hanno fede si sentono capite, si sentono ascoltate e hanno un futuro davanti, ce l'hanno, una speranza, mentre qualcun altro una speranza non ce l'ha e sta brancolando nel buio e non sa a che appigliarsi.
Voi psicologi valorizzate molto le persone che credono, che dicono di avere fede?
Allora, dipende dal percorso degli psicologi e di ciascuno di noi, però per quanto mi riguarda sì, può essere un appiglio, anche perché certe volte ci sono persone che vivono determinate situazioni e non si rendono neanche conto di quello che vivono, anche se gli è stato donato.
Siamo in conclusione, dottoressa, un'ultima domanda le volevo fare. La depressione è qualcosa che interessa tantissime persone, giovani, anziani, adulti?
Allora, la depressione
è il male del momento.
È il male del momento, è un fenomeno che si sta allargando. Prima del lockdown non volevamo credere che ci fosse, o molti di noi, perché mi sono confrontata tante volte con dei colleghi, non volevano credere che ci fosse anche una depressione adolescenziale, perché abbiamo lo stereotipo in mente dell'anziano barra adulto depresso che se ne sta da solo, non frequenta nessuno e quant'altro, mentre abbiamo gli adolescenti depressi, quelli che si rintanano nella vita virtuale, che sono i hikikomori, che sono anoressici e depressi, per cui veramente è il male del momento, dobbiamo affrontarlo, e sarebbe qua che anche vanno fatti dei progetti di educazione per i ragazzi, anche perché se io ragazzo non capisco che ho la depressione, sono in crisi perché mi sembra di stare impazzendo. E poi ci sono quelli che vedono gli altri che sono in crisi e sono depressi e però non li capiscono. Ho dei genitori che non capiscono come i loro figli possono essere depressi, dicono: il nonno sì, poveretto, con tutte le magagne che ha, ma tu sei giovane e quant'altro. Però va capita e va sdoganata, e non deve diventare uno stereotipo parlare di depressione.
Dottoressa Guadagnini, chiudiamo con questo. La depressione spesso viene curata, però ci sono dei casi in cui lo psicologo accompagna la persona con depressione dall'esorcista.
Allora, ci sono quelli che l'accompagnano dall'esorcista e quelli che l'accompagnano dallo psichiatra, perché poi dipende anche dal fenomeno, perché ci sono delle
persone... Mi perdoni la domanda, però credo che sia un tema importante.
C'è questo diabolico che si insinua e accompagna le persone nella loro quotidianità, vero? E non riescono a toglierselo di dosso e si sentono sempre qualcosa che gli incute un disagio. E hanno un filtro assolutamente negativo su tutto quello che vivono e quello che vedono, e c'è un malessere che non riesce a portare avanti.
Lei ha rapporti con esorcisti per situazioni di questo tipo?
Per un altro caso... con una paziente ci siamo rivolti a un esorcista, ma era tutt'altro caso, non era l'aspetto depressivo.
Io la ringrazio. È un quadro che all'ascolto può sembrare veramente triste. La speranza in tutto quello che ci siamo detti qual è? Ecco, lei è un medico, ne vedrà di tutti i colori tutti i giorni, incontrerà le persone. Per lei credo e immagino che il relazionarsi con il prossimo sia un elemento fondamentale. Lei quando esce da una giornata di lavoro e incontra giovani, gli adulti, che le presentano problemi, le presentano depressioni, le presentano una scarsa fiducia nella vita, lei che strumenti ha in mano per dare forza a queste persone e immagino anche a lei stessa?
Allora, diciamo che fortunatamente ho la mia formazione che è di un certo tipo, ho un carattere particolare, per cui anche quello aiuta, perché io penso che non tutti possono fare questo lavoro come non possono fare il medico, come non possono fare lo psichiatra. Assolutamente la speranza dobbiamo darla, dobbiamo essere delle guide, dobbiamo dare la mano e condurre fuori dal tunnel che stanno vivendo i nostri pazienti, e questa è dargli nuove chance, nuove prospettive, questa è la ricetta. Poi bisogna riuscire anche a staccare la spina, perché la realtà non è fatta soltanto delle ore, diciamo, di ambulatorio o di studio, ma ci sono altre realtà e dobbiamo far vedere quelle anche ai nostri pazienti.
In passato tutto questo c'era, o più va avanti il tempo e più queste diciamo malattie, perché sono malattie, stanno emergendo, in passato questa realtà com'era?
Bellissima sta domanda. Credo fortemente che nel passato la figura dello psicologo fosse vista magari di confine, non al centro dell'attenzione, e tutto veniva molto più clinicizzato, psichiatrizzato, per cui si ricorreva al farmaco, mentre attraverso le sedute, il mettersi in gioco, i colloqui, il vedere cosa vivono le persone, entrare nelle loro vite e riuscire a tirarli fuori, porta magari a esacerbare certe cose di cui prima magari non si parlava. E poi siamo in una società che sta sdoganando tantissimi aspetti della quotidianità e della vita, dal lavoro alle relazioni, alla sessualità, ai perché. E questo sicuramente tante volte qualcuno è meglio che vada a discuterlo in seduta, perché se diventa autoreferenziale o esplode o sicuramente non abbiamo una persona in grado di confrontare.
Oggi le persone si pongono più domande e hanno meno risposte, meno soluzioni, e questo comporta poi una ricerca spasmodica di senso che molti non trovano.
Che molti non trovano, e quando non trovi senso nella tua vita, depressione, cutting, relazioni sbagliate, appoggiarsi alla prima situazione che troviamo e quant'altro.
E quindi droga, violenza e fughe nella sessualità e altro.
Certo, perché si cercano soluzioni facili che in fondo si sa che non sono soluzioni, ma quello si va a cercare.
In realtà la vita pone problematiche anche più profonde, forse se si incontrano le persone giuste molto probabilmente queste tante domande che molti risolvono per le vie brevi potrebbero essere anche domande che possono migliorare paradossalmente la società.
Lo credo fortemente, però dal punto di vista dello psicologo mi sento di dire che non tutte le figure di psicologo o di psichiatra sono giuste. Se non ci troviamo bene, e lo dico agli ascoltatori, a colloquio con quella persona, cambiamola. E lo psicologo o lo psichiatra devono avere l'umiltà di lasciare andare queste persone.
Grazie alla dottoressa Giuliana Guadagnini, psicologo e psicoterapeuta. Da Luca Collodi è veramente tutto. Questa puntata termina qua, linea alla regia.
Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.